Bene, ancora una buona sera a tutti, un ben ritrovati a questi nostri appuntamenti. Grazie al coro che ai musicisti che ci hanno introdotto nel cuore, e parlo appositamente di cuore, perché questa sera proprio il cuore, il nostro cuore, sarà un po' il protagonista. Metteremo a fuoco altri due di quei cinque pani e due pesci che sono un po' il cuore, quello che noi ci mettiamo per creare il nostro essere Chiesa, per lasciare che lo Spirito Santo possa renderci reali testimoni, credibili annunciatori del Vangelo di Gesù. Questa sera, quando ce ne andremo via, nelle nostre tasche avremo sei di questi cinque pani e due pesci, di questo totale di sette, che è un po' la base, l'incontro, abbiamo detto, tra il cielo e la terra. Domani ci metteremo la ciliegina sulla torta con il settimo, ma non vi dico niente su domani. Vi dico semplicemente che il percorso che abbiamo fatto ci porta questa sera a fare veramente un grande salto di qualità, un osare veramente di volare alto. Abbiamo lavorato la prima sera sull'imparare ad avvicinarsi l'un l'altro cuore a cuore attraverso quello che è il grazie, che troppe volte non diciamo o che diamo per scontato. Quel ti voglio bene che, ma sì, tanto lo sa che gli voglio bene. Sì, ma tu dillo, vedrai i miracoli che succedono nel tuo cuore e nel cuore dell'altra persona. Ieri sera, questo toglierci di mezzo i sassolini o le pietre, che più che nelle scarpe le avevamo nei cuori, e far sì che queste pietre in mano non diventino qualcosa da scagliare sull'altro, oppure allo specchio, perché tante volte le pietre le scagliamo su noi stessi, ma diventino delle pietre su cui poi costruire, perché il perdono dato, ricevuto, questo incontro nuovo, questo balsamo del perdono che arriva a sanare le ferite magari storiche, è un qualcosa su cui poi puoi costruire qualcosa veramente, veramente di grande. E stasera costruiamo. Stasera vogliamo mettere a fuoco degli aspetti che sono fondamentali, non che quelli delle altre sere fossero accessori, qua è tutto fondamentale. Infatti il percorso che stiamo portando avanti, gli abbiamo dato il nome, no? L'essenziale dell'evangelizzazione. Ecco, quello di stasera è un essenziale che, come dice la parola, non ci si può fare a meno. Due, allora, di queste sette pani e pesci che avremo alla fine, questa sera, sono l'amore e la gioia. Così stasera usciremo tutti belli, innamorati e gioiosi, no? Chiediamo fin da subito allo Spirito Santo che sia questa l'esperienza, il frutto che ci portiamo a casa, ma vi assicuro che lo Spirito Santo ha già grandi intenzioni per questa sera, per i vostri cuori. Volevo fare un sondaggio. Quanti di voi dicono di amare Dio? Alzi la mano chi dice: io amo Dio. Tutti, la signora dice, se no che c'è stiamo a fa? A Giacomì, che c'è stiamo a fa? Tutti amiamo Dio. Benissimo. Chi di voi sa dirmi come si fa a sapere se l'intenzione di amare Dio poi diventa anche realtà? Come faccio a sapere se sto amando Dio? Dall'amarci gli uni gli altri. Sì? Prego? Essere convinti dalle opere, gli altri, se amo davvero il fratello. E se io vi dicessi che Gesù ci ha detto qual è la cartina al tornasole, cioè qual è la verifica che noi possiamo fare, è come quando andavamo a scuola: ho studiato, prof, ho studiato, benissimo, compito in classe, Ma vediamo se hai studiato. Gesù ci ha dato un elemento ben chiaro per sapere se veramente stiamo amando Dio. A un certo punto del suo Vangelo lui dice: chi mi ama osserverà la mia parola. Attenzione, perché va avanti. Chi mi ama osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ma vi rendete conto? Questa parola che cosa vuol dire? Guardate che non c'è bisogno di teologi, di esegeti, di esperti. Anche il più ignorante di teologia sulla faccia della terra è capacissimo di comprendere che cosa vuol dire questa frase. Chi mi ama osserverà la mia parola, ergo, la mia parola la stai osservando? Sì, Signore. Quanto? Da 0 a 100%, quanto la stai osservando? Non me lo dite, eh? Ognuno se lo dica per conto proprio. La percentuale di risposta che noi diamo all'osservare la parola ci dice anche quanto stiamo amando Dio. Conseguentemente abbiamo anche la percentuale, la quantificazione di quanto stiamo facendo spazio dentro al nostro io perché Dio possa prendere dimora. Noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Perché è una parola fondamentale questa? Perché, ragazzi miei, noi dobbiamo portare Dio alla gente, non la nostra idea di Dio, ma nemmeno forse la nostra esperienza di Dio. La nostra esperienza di Dio può aiutare a far sì che l'altro abbia un'esemplificazione, un esempio di vita magari vicino, ma io sono chiamato a portare Dio. La mia presenza silenziosa dovrebbe anche solo quella portare Dio. Vi faccio un esempio estremo. Racconta Suor Emmanuel, che è fondatrice del Cammino delle Beatitudini, che a Međugorje, lei ha una casa, aveva adesso insomma un po' di vicende. Lei racconta questo aneddoto di una consacrata che in metropolitana a Parigi stava pregando il rosario nel silenzio del proprio cuore. Aveva la corona in mano nascosta, o forse addirittura quello, il ditale, stava pregando il rosario nel silenzio. Voi immaginate, vi prendete la metro e state lì in un angolino, alla fine del rosario ha chiesto: Maria, ti chiedo di benedire con il tuo amore materno, con la tua benedizione materna, tutte le persone che sono presenti in questo treno. Così, nel silenzio del proprio cuore, dal fondo del treno è partita una tipa arrabbiata nera con gli occhi fuori di sé, gli è andata di fronte e gli ha detto: non ti permettere mai più, non ti permettere mai più. Chiaramente era una persona disturbata da quello del piano di sotto, ma per dire che quando tu sei abitato da Dio non hai bisogno di metterti al lambone a fare le prediche o convincere le persone di qualcosa. No, Dio passa, nemmeno tu sai come. Chiaro che poi in alcuni contesti ci viene chiesta la testimonianza esplicita, sicuramente sì, ma il nostro lasciare spazio a Dio in noi perché Lui possa abitare, finalmente è il primo passo di un grande miracolo, che non è più l'io che comanda, ma è Dio che prende finalmente l'iniziativa in noi. E non noi che incanaliamo Dio dove e come vogliamo noi. L'amore di Dio si traduce in un'osservanza della sua parola. Allora posso sperimentare questo Dio che dimora, che prende casa in me. E mi paga anche l'affitto. Lo sapevate? Adesso vediamo che affitto ti paga. Gesù per trovare Dio, la Trinità Santissima, per trovare spazio, per trovare dimora nel tuo cuore. E vi dico un'altra cosa, che è la parola che vi ho messo, che vi ho proposto, che è tratta dalla prima lettera di Giovanni, laddove viene detto chiaramente da Giovanni: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. È centrale questo aspetto. Se io voglio testimoniare Dio, dovrò conoscerlo o no? Giusto? È come se a voi vi chiedessero: parlami un po' di tua moglie, di tuo marito. Lo puoi fare perché la conosci o lo conosci bene, giusto? Se a voi vi dicono, ma che capita, sempre di più nelle nostre società, sempre più scristianizzate, sempre più atee, parlami di Dio. A me è capitato in missione di incontrare un ragazzo francese di 30 anni, non di 15, di 30 anni, che non aveva mai sentito parlare di Gesù. Mai. No, ma io sapevo che esistesse Dio, i filosofi. Chi è Gesù? Non sapevano chi fosse Gesù. Sapeva che c'era il crocifisso, sapeva che nelle chiese c'era questo personaggio appeso a una croce. Sì, che era Gesù, l'avevano chiamato Gesù, ma lui pensava che fosse un simbolo, come lo yin e yang del taoismo, per dire, i cristiani hanno questo simbolo di quest'uomo che sarà simbolo dell'umanità che soffre, che ne so. Lui non sapeva che Gesù era realmente esistito 2000 anni fa. Allora, se io a lui devo spiegare chi è Dio, devo conoscerlo. Come si fa a conoscere Dio? Leggendo il Catechismo della Chiesa Cattolica? Leggendo la Bibbia? Sì, sicuramente. Ci sono anche tanti libri, Gesù di Nazareth, Benedetto XVI, meraviglioso come trattato. Ma se tu vuoi conoscere Dio, c'è una strada, non ce ne sono altre. Amare. Non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Sentite un po', carissimi, amiamoci gli uni gli altri. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Lo dice Giovanni Apostolo, Quindi tutto il resto sono degli importantissimi strumenti che non sono essenziali, ma ancora più essenziale, direi fondamentale, è l'amore. Altrimenti ci mancherà proprio l'alfabeto su cui poi declinare tutto il resto della conoscenza di Dio. L'amore è quell'alfabeto che ci permette di parlare la stessa lingua di Dio e quindi di entrare in comunicazione con Lui. Attenzione, perché noi parliamo tanto di comunione e comunicazione alla stessa radice etimologica. Quindi entrare in comunione stretta ed essere in grado di comunicare con Dio mi richiede la lingua, il linguaggio, l'alfabeto dell'amore. Ma Giovanni va avanti in questo piccolo brano che vi ho messo davanti agli occhi. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Sottolineo che Giovanni non ha detto: carissimi, se Dio ci ha amato sarebbe bene che ci amassimo anche noi. Ha detto: se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Non è che Dio ci ha amato perché gli abbiamo fatto un po' di pietà e quindi, poracci, li devo amare perché guarda come stanno. No, non solo ci ha amato per salvarci, perché il suo amore è un amore salvifico, ma anche per dirci: attenzione, perché come ho fatto io, così dovete fare anche voi. È il Vangelo di ieri sera, della lavanda dei piedi. Se io, che sono Signore Maestro, ho fatto questo, anche voi dovete farlo. Vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, così facciate anche voi. Qui Giovanni sembra che ci dia una botta, però, perché dice: nessuno mai ha visto Dio. E come farò mai a conoscerlo?
Se ci amiamo gli uni gli altri, però,
Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Ve lo ripeto, nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in me. È perfetto! Io riesco ad avere nel mio cuore l'amore di Dio se veramente amo. E su questo ci giochiamo una credibilità del nostro essere cristiani. Adesso lo capiremo. Perché Giovanni utilizza un verbo particolare. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. Questo rimanere è un verbo fondamentale in tutto il Vangelo e le lettere di Giovanni, che sapete, appunto, sono scritte, il Vangelo di Giovanni, le lettere di Giovanni, è lo stesso autore, rimaneggiato quanto vogliamo, ma la base è sempre di Giovanni, apostolo ed evangelista. E lui ha questo verbo rimanere, che ritorna più e più volte. Perché? Perché il rimanere è sinonimo di unità profonda, contro la frammentazione a cui il peccato ci porta. Liturgicamente il sacerdote durante la messa spezza quel pane perché tutti ne abbiano un pezzo, il senso dell'unità profonda. Tutti ne hanno un pezzo e nel nostro essere uniti ricomponiamo l'unità eucaristica. Cristo si spezza perché noi possiamo essere una cosa sola. E questo valore dell'unità, proprio nel mistero eucaristico, era importantissimo all'inizio della Chiesa. Quando noi facciamo l'adorazione eucaristica, perché la facciamo col Gesù intero? Proprio per ricordarci che noi stiamo puntando a quello e la nostra preghiera deve portare tutti i frammenti di vita che noi abbiamo. Non so se sapete questa cosa, che il diacono dovrebbe saperlo, forse, speriamo, non lo so, ma i diaconi una volta, sto parlando proprio dei primi secoli, avevano anche il compito di, quando a Roma il vescovo, cioè il papa, consacrava l'eucarestia la domenica, poi dava un pezzettino di ostia ad ogni diacono che li portava in giro per le altre chiese di Roma. Sto parlando veramente dei primissimi secoli. Questi diaconi sono poi diventati cardinali, ok? Tramite un po' di passaggi, adesso mi salto un po' che sennò non finiamo più, nel senso che erano i cardinali a cui la Chiesa, nella figura del Papa, si appoggiava, perché tutti questi cardinali, questi diaconi cardinali, fossero segno di unità. La stessa ostia veniva spezzata in tutta la città. Questo era il simbolo. Ora, chiusa parentesi eucaristica, l'unità è un rimanere contro i tentativi del divisore del piano di sotto, che vorrebbe dividerci l'un con l'altro, ma anche dividerci a noi interiormente. E quante esistenze noi abbiamo di persone divise dentro, scisse, hanno doppie vite, triple vite, perché fanno fatica a trovare quest'unità. È l'amore che riesce a darti un'unità, a reintegrarti in quest'unità. E tra di noi, proprio come gruppi, come fratelli e sorelle, come marito e moglie e quant'altro, quanta divisione ci viviamo a causa del rifiuto dell'amore. No, ho ragione io. Comanda l'io, non comanda Dio che è amore. E l'esito qual è? La frammentazione, la divisione. Se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Dio non prende dimora. Se non prende dimora Dio, sapete chi prende dimora? Non è che la casa resta schizza, eh? Basta, non serve che vada avanti, no? Mi avete capito tutti. Il pericolo quindi non è marginale, perché il demonio sicuramente in alcuni casi fa un gran macello, in altri casi la sua azione è molto silenziosa e te ne accorgi quando è troppo tardi, quando il danno è già talmente ampio che devi demolire tutto, non è rimasto più niente di sano. Dio fa i miracoli, per carità. Ma se in quel momento tu non hai più la capacità di rivolgerti a Dio, perché Satana è accusatore e menzognero, e sui sensi di colpa ti ammazza, e tu non ti senti più degno di rivolgerti a Dio, grande menzogna, perché tutti noi siamo stati resi degni dal suo venire ad abitare in mezzo a noi, è lui che si è chinato. Attenzione. Beh, se tu però questa dignità non sei capace di accoglierla, questa dignità restituita, tu rischi di non rivolgerti più a Dio e di piombare nella più profonda disperazione, nel più profondo non senso. E questo è l'inferno, quando tu ti rinchiudi, ti ripieghi su te stesso. Non sei più in comunicazione, in comunione con gli altri. Abbiamo visto il perdono ieri sera. Ecco, dopo lo sguardo di misericordia noi abbiamo preparato il nostro cuore, perché stasera possiamo viverci una più profonda e rinnovata unità tra di noi, partendo da quest'amore, che sia però un amore vero. Allora, io vi... perché tutto questo parlare dell'amore? E qui prendo un altro capitolo che apparentemente potrebbe non essere collegato, mi rendo conto. Abbiate un po' di pazienza e ci arriveremo. Sapete che Papa Francesco ha scritto un'enciclica, la prima enciclica scritta totalmente da lui, visto che la prima è stato un lavoro a quattro mani con Benedetto XVI, e invece l'enciclica scritta da lui si chiama Evangelii Gaudium, che vuol dire la gioia del Vangelo. Sono le prime parole, come prassi nella Chiesa, e poi va avanti. E lui in quell'enciclica dice chiaramente: il cristiano è credibile quando è nella gioia. Perché? Perché noi siamo chiamati ad annunciare un kerygma, cioè il cuore della fede, della nostra fede, che dice che Cristo è risorto dai morti, che la morte non è più l'ultima parola, che Lui è venuto a liberarci dalla morte stessa e dal peccato, quindi non tanto e solamente dalla morte fisica, ma anche e soprattutto dalla morte spirituale. Dalla morte spirituale? Sì! Perché San Paolo dice una frasetta che noi a volte la trascuriamo. Il salario del peccato è la morte. Lettera ai Romani. Il salario del peccato è la morte. Cioè il peccato ti porta alla morte. Ma non alla morte fisica. Alcuni peccati anche sì. Ma la morte dell'anima, quella sì. Cioè metti una goccia di morte nel tuo cuore, e una goccia oggi, una goccia domani, alla fine ci troviamo una bella quantità di morte nel cuore, che se non ricorriamo al medico dei medici, quella là fa veramente i danni. Il salario del peccato è la morte. Cristo è venuto a liberarci da questa morte e dalla morte del nostro corpo con quella che sarà la risurrezione, a cui tutti siamo destinati. Benissimo, ma se io sono chiamato ad annunciare la risurrezione, che Cristo è risorto e in Lui tutti siamo risorti, sto continuamente citandovi parola di Dio, non sono parole mie. E tu, mentre testimoni questa cosa, dice il Papa, c'hai una faccia da funerale? Ma chi te crede? Adesso faccio ridere un pochino, perché dobbiamo essere nella gioia. Allora, in una missione di strada di anni e anni fa, becchiamo un ragazzo per strada, 30-35 anni, era un ragazzo che aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, che aveva avuto, insomma, non una vita dell'Azione Cattolica o nelle cellule di evangelizzazione, una vita veramente nei bassi fondi della società. Aveva allontanato la Chiesa dopo la cresima, non si ricordava quasi più nemmeno il Padre Nostro. Insomma, noi lo incontriamo, quella sera lì facevamo la luce nella notte, che so che fate anche voi in questa splendida basilica. Beh, quella sera lui fa un incontro con Dio travolgente, piange per 2 ore, si confessa dopo non so quanti, dopo 20 anni, si confessa, riparte, desidera ripartire nella vita, ci scambiamo i numeri di telefono, torna a casa, dopo 2 settimane mi chiama, mi fa: sai, sono andato a messa domenica nella mia parrocchia, ho fatto fatica. Ma cioè, perché ho fatto fatica? Perché appena sono entrato tutte si sono girate, tutte si sono girate e non mi toglievano gli occhi di dosso, mi sono sentito proprio non proprio accolto, perché vedevo che parlavano tra di loro della serie: e questo che ci fa qui? Poi, sai, ero un po' in ritardo effettivamente, sono arrivato un attimo prima che la madre superiora, scusate però devo dire come sono andati i fatti, intonasse nell'alleluia e ha cominciato: alleluia, alleluia. E vabbè, dopo è andato il sacerdote a proclamare il Vangelo e ha cominciato dicendo: Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse: siate misericordiosi come misericordioso Padre vostro che è nei cieli, eccetera eccetera, parola del Signore, parola del Cristo. Io tra me e me ho detto: ma se Gesù Cristo vi fa questo effetto qua, ma io torno a drogarmi. È drammatica. Adesso noi l'abbiamo buttata in ridere, ma è drammatica. Se noi cristiani non siamo nella gioia, ma chi ti crede? E guardate che la gioia non è il sorriso ebete da mettere sulla faccia, da cucirci sulla faccia, non è una paresi, La gioia vera è un'altra cosa, è un'altra cosa. Adesso la vediamo che cos'è la gioia vera. Non è l'entusiasmo stupido delle canzoncine o dei balletti, non è questo. Vuol dire avere il cuore in paradiso e far sì che niente e nessuno ti tolga da quel paradiso. Sarà quello che vedremo domani sera, quindi non anticipo troppo. Ma quando tu dimori in Dio e Dio dimora in te, sei in paradiso e non puoi che essere nella più grande delle gioie possibili, e non potrai tenerla per te, e attorno a te succederanno cose che ti faranno soffrire, ma non ti ruberanno quella gioia, perché non viene da questo mondo, ma viene dall'altro mondo. L'ha detto Gesù a Pilato: io sono principe, sono re, ma non di questo mondo. La gioia che ci arriva nel cuore non viene da questa terra, non è il risultato del tuo sforzo o della tua scelta di sorridere, di essere simpatico, di essere comunque uno che drammatizza. No! Come si fa a essere sempre nella gioia? Chissà qual è il segreto per essere sempre nella gioia. Sentirsi amati da Lui. Utilizzare? Ironizzare, se proprio vuoi. Sì, sono suggerimenti belli, ma anche qui vi dico che Gesù l'ha detto esplicitamente, ci ha dato proprio un segreto chiaro relativamente alla gioia. Vabbè, basta che guardiate quel foglio che vi ho messo davanti, che ve l'ho messo là, Giovanni capitolo 15, versetti 9 e 13. che per noi di Nuovi Orizzonti tra l'altro è la parola centrale della nostra identità, del nostro carisma, della nostra missione. È un contesto particolare quello da cui è tratto il capitolo 15 di Giovanni. Siamo nel cuore dell'ultima cena. Voi immaginatevi di essere a un passo dalla morte. Avete attorno a voi le persone a voi più care. Gli raccontate una barzelletta o gli dite le cose che volete che in assoluto gli restino per tutta la vita impresse? Presumo la seconda. Ecco, Gesù aveva capito che aveva poco tempo ancora con i suoi, che erano quelle persone che lui aveva scelto e individuato perché portassero avanti la sua opera, il piano salvifico del Padre iniziato con lui. E lui se ne esce fuori con queste parole: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Vedete che torna questo rimanere? Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Occhio, vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ok? Il Padre ha amato me, io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Gesù, come si fa a rimanere nel tuo amore? Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. E vi dico queste cose non perché dovete rigare dritto, ma perché vi faccio un dono immenso, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E Gesù, e qual è il tuo comandamento? Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. E lui non ce l'ha dimostrato a parole, l'ha dimostrato con la vita. Lui c'è morto veramente sulla croce, non ha recitato. Il suo amore era reale e l'ha anticipato in quelle parole il significato profondo. Amici di Sant'Eustorgio o di altre parti di Milano, volete essere cristiani credibili nel vostro annuncio, cristiani gioiosi? Vi semplifico la vita. Avete solo una strada possibile percorribile. Amatevi gli uni gli altri come lui ha amato noi. E allora sarete nella pienezza della gioia. Guardate che non ci sono altre strade. L'ha detto Gesù. Tocca fidarsi. Di che qualità è questo amore? Perché sapete, se Gesù avesse detto, vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena, questo è il mio comandamento, amatevi gli uni gli altri, a Roma si direbbe: uè, bella Gesù, bella, amatevi gli uni gli altri, me la giro come mi pare, no? Peccato che dopo abbia aggiunto: come io ho amato voi. Non abbiamo più l'alibi di poterci inventare l'amore. L'amore vero, l'unico amore possibile secondo il Vangelo di Gesù Cristo, è l'amore che è pronto a dare la vita, è l'amore che è pronto a morire per l'altro. Lo ripeto, è l'amore che è pronto a morire per l'altro. Che effetto vi fa questa parola? Eh? Forte. Morire, eh? Morire vuol dire questo, eh? Non abbiamo altre descrizioni. Penso che la contemplazione del mistero dell'Eucaristia, che è il mistero pasquale, di un Dio che si dona a tal punto da diventare cibo per il nostro corpo e per il nostro cuore, non ammetta alibi. Se noi vogliamo essere cristiani credibili e soprattutto gioiosi, dobbiamo essere pronti a morire gli uni per gli altri. Vedete la pazzia di certe interpretazioni politicamente deviate dell'Islam, loro muoiono per se stessi e generano il terrore, muoiono per un ideale, o meglio per una ideologia, e seminano terrore. Noi cristiani moriamo per gli altri, siamo noi che moriamo, non gli altri che muoiono con noi. La pazzia di chi compie queste scelte demoniache. Bene, e quindi voi direte, tanto la sola antifona, e mo che c'è papà? E qual è l'esercizio di stasera? Allora, tutti voi volete essere nella gioia, penso, no? C'è qualcuno che non vuole essere felice? Stavo pensando che alzasse la mano, ho detto, eccala, depressa, no? Ho scherzato. Tutti noi vogliamo essere felici, sì o no? Oh, grazie a Dio. E tutti noi vogliamo essere testimoni della gioia della risurrezione, perché solo così possiamo essere credibili nella nostra vita, nella nostra identità di cristiani, giusto? Benissimo. Allora, i nostri fratelli popolarini, quelli che vengono dal luminoso carisma di Chiara Lubich, regolarmente fanno quello che si chiama patto dell'unità. Ha preso spunto un pochino dalla loro esperienza bellissima e vi propongo di fare la stessa cosa. Cioè, tutti voi avrete una persona alla quale volete veramente tanto bene, che può essere vostro marito, vostra moglie, può essere un vostro fratello di cellula, di comunità, può essere il vostro fidanzato, la vostra fidanzata, il vostro catechista, che ne so io. Ce l'avete una persona che dite, io questa gli voglio veramente, veramente, io questa la amo. Ce l'avete? Anche le suore? Perfetto. E non mi dite Gesù o la Madonna, non vale, eh? Perfetto, so che sta, eh? Si gioca, si gioca. Bene. Avete in mente questa persona. Io adesso vi chiederei di fare sempre in preghiera questo gesto. Invocheremo lo Spirito Santo come le altre sere. Domani sera non faremo nessuno di questi esercizi, faremo un altro tipo di esercizio totalmente diverso, state sereni, ma ancora più profondo. Questa sera invece io vi chiedo proprio in preghiera di prendere questa persona, e vi trovate il vostro spazio, quindi non vi assembrate tutti, insomma la chiesa è tanto grande, e in preghiera, se riuscite, guardando negli occhi questa persona, mettendo una mano sulla spalla, prendendo le sue mani, dite a questa persona, nel nome di Gesù Cristo, oppure per il suo Vangelo, per quello che Gesù Cristo mi chiede, io ti prometto che voglio e vorrò sempre essere pronto a morire per te. Credendoci a questa cosa, credendoci fino in fondo, perché Gesù non ha fatto finta. Se io ti amo veramente, vuol dire che io sono pronto veramente a morire per te. Vuol dire che se tocca a te morire, io sono pronto a fare il cambio, a lasciare tutto, perché tu viva e io muoia. Questo è l'amore. Ok? Ci sarà qualcuno che verrà da voi, o forse no, non lo so, non è questo il problema. Fatelo questo gesto, perché quando lo farete, in questa disponibilità vostra a dire, io per amore del nome di Gesù Cristo, per quello che Gesù mi chiede, visto che lo amo, io sono pronto a fare questa cosa, voi sentirete una gioia nel cuore che non avrete mai sperimentato in vita. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. E quando tu sei pronto a dare la vita, è la gioia più grande. Questo è l'amore vero. Attenzione, perché abbiamo cominciato questa sera dicendo: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Qual è la parola che Gesù ci chiede di vivere? Il comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Guardate, scusate se mi metto con le spalle al muro, ma al limite non mi chiamate più, quindi va bene, dato su qua, sparo le cartucce. Se voi dite: ah no, ma io non sono pronto a morire gli uni per gli altri, ti do questa brutta notizia: non stai osservando la parola di Gesù. E quindi il tuo dire "ma io amo Gesù" è una buona intenzione, cammina per arrivare a questo punto, cammina per arrivare a questo punto di maturazione. Però attenzione, che tutto è collegato. Quindi io vi inviterei questa sera, ancora con più coraggio, il coraggio che riguarda voi stessi, a prendere questa persona, che ripeto può essere marito, moglie, fidanzato, sorelle, fratelle, compagne, Allora, io vi inviterei a scegliere una persona, al massimo due. Perché? Per vivervi con calma questa cosa, in profondità, in preghiera. Non fatela in fretta. Se sentite di dire anche qualche altra cosa, ditelo pure. È importante che passiate per quelle parole, che sentiate le vostre parole che escono dalla vostra bocca e che dicono: io sono pronto a morire per te, e che ci crediate veramente. Chiaro? Ragazzi, l'esercizio del grazie del primo giorno, del perdono di stasera, se ci prendete gusto, solo lode a Dio, quindi se avete i prossimi giorni tante altre persone da prenderli, portarli davanti all'Eucarestia e rifare, ma io sono la persona più contenta sulla faccia della terra. Pensate che nei campi scuola che noi facciamo per gli adolescenti, a me è capitato alle 3 di notte di trovare i ragazzi davanti, siccome gli avevo proposto questa cosa dopo cena, ma gli avevo detto: sceglitene uno e via, no? Proprio per dire: comincia da uno e poi farai. Alle 3 di notte sento movimento, vado in cappellina e mi ritrovo questi ragazzi di 16 anni che continuavano a pregare partendo dal ripetere questo gesto. Cioè, non ci sono più i giovani di una volta. Io a 16 anni alle 3 andavo in discoteca, no, in chiesa, non ci sono più i giovani di una volta. Sto scherzando, quanta grazia, lode a Dio. Va bene, avete capito? Chiara per tutti, domanda. Ma se non è presente? Se non è presente, vi scegliete comunque una persona, una persona che per voi qui in mezzo è significativa. E se si riesce, alla persona che si ha a casa, quando si torna a casa, gli si racconta cosa è successo e si dice: sai che avrei tanto voluto, anzi te lo dico adesso, che io sono proprio pronta a morire per te, dall'amore grande che ho per te. Oppure, signori miei, se proprio non avete nessuno, prendetevi uno sconosciuto, perché l'amore cristiano portato al livello più alto vede ogni essere umano sulla faccia della terra come fratello e sorella, e quindi è pronto a morire per chiunque persona, perché siamo figli di Dio. E il valore della nostra vita è come quei pani dei pesci, di quei pesci, nella misura in cui viene spezzato, può essere condiviso e viene moltiplicato. Dio solo sa fin dove si spinge tutta questa grazia. Ok? Allora lo facciamo in preghiera, anche questo momento, proprio gustandoci nel cuore il fatto che Gesù in questo momento sta posando il suo sguardo su di noi e vede dei suoi figli, dei suoi fratelli, che stanno mettendo in atto quello che lui quella sera, quel giovedì sera di 2000 anni fa, ha chiesto a coloro che volevano essere suoi discepoli. Pensate che gioia diamo questa sera al cuore di Gesù. Dopo tutte le offese, dopo tutta l'indifferenza che quel cuore si deve sorbire, pensate la gioia che possiamo dargli questa sera quando lui ci vedrà che veramente siamo pronti a morire gli uni per gli altri come ha fatto lui. Pensate che festa pazzesca che provochiamo nel cielo questa sera, eh? Bene. Certo. No, certo. È un simbolo. È un esercizio. Un esercizio, direi. Ci sono tante persone che vanno a fare dei corsi di difesa personale o di arti marziali. Poi nella vita non li useranno mai, magari. Ma se capiterà l'occasione saranno capaci di usarle. E all'inizio si sentiranno anche impacciati, diranno ma perché sto a fare sta roba? Poi ci prendono gusto e cominciano a far sì che questo gesto di parole, di simbologia, diventi poi quotidianità. Perché essere pronti a morire gli uni per gli altri vuol dire che io domani per te morirò a un mio desiderio. Vuol dire che per te metterò da parte quei 5 minuti che avrei tanto voluto stare sul divano che c'ho male le gambe e invece sto in piedi al freddo, all'umidità di Milano, che domani piove, più di oggi, e sto qui all'umidità ad ascoltarti. Perché? Perché ho scelto di morire. Ok? Quindi stasera ci diamo una bella botta che poi diventi di start, di inizio, che possiamo replicare in varie occasioni della vita quello che abbiamo promesso. Ma scusa, è tutte le volte che diciamo sì signore, ti amo e ti amerò. E un attimo dopo il gallo cantò, no? Però lo voglio amare. Quelle parole sono vere, ci credo a quelle parole. E poi mi impegno. Una volta ci riuscirò, una volta no. Lode a Dio che non ci riuscirò in alcune occasioni perché vedrò dove devo migliorarmi, come dicevamo l'altro giorno, no? Quindi ci diamo questo quinto. Lasciamo che questo comando di Gesù possa cominciare a diventare intanto parola questa sera. E da questa sera capirete quando lo direte che cosa vi si scatena dentro, e così da questa sera possa cominciare a diventare vita. E poi abbiamo tutta una vita per inventarcene mille e una, per far sì che le parole che pronunciamo stasera non restino solo parole ma diventino anche vita vissuta. Sono esercizi spirituali, quindi un po' di sudore incomprensibile lo dobbiamo cacciare, che il nostro spirito ne avrà beneficio. Bene, invochiamo lo Spirito Santo, chiediamo che sia lui proprio a guidare in profondità questo momento. Vieni Spirito d'amore nei nostri cuori, vieni, tu che sei l'amore tra il Padre e il Figlio, vieni ad insegnarci quella qualità d'amore che il mondo non può insegnarci, quella qualità d'amore che Gesù è venuto ad insegnarci con l'esempio della sua vita, lui che è via, verità e vita. Spirito Santo, conducici su questa strada che il Figlio di Dio ha inaugurato per noi, perché potessimo attingere alla pienezza della gioia, a quella gioia del cielo che tutti desideriamo e a cui tutti tendiamo. Vieni Spirito d'amore a suscitare un cuore che bruci di passione, una passione d'amore, al punto di essere pronti a morire per l'altro, a far sì che l'altro possa vivere della nostra vita offerta. Grazie Spirito Santo, grazie per quello che vuoi operare nei nostri cuori, per questo lancio nel cuore di Dio che questa sera ci darai di sperimentare. Grazie Spirito Santo. Nella semplicità dei figli di Dio, come se, ma proprio perché siamo fratelli in Cristo, ci viviamo ora questo momento nella preghiera, nel lasciare che il nostro cuore resti nel comandamento di Gesù. Magari se riusciamo, lasciamo che il nostro cuore parli. Oltre a questo desiderio pronunciato, questo impegno nel dare la vita, che il nostro cuore possa dire il perché, che il nostro cuore possa lasciarsi conquistare dall'amore e nell'amore possa parlare, nella verità del nostro desiderio di amare Dio e di osservare la Sua parola, i Suoi comandamenti.
Vorrei darvi un piccolo suggerimento spirituale anch'io. Adesso quando usciamo dalla chiesa ci saranno due o tre persone in fondo che per farsi riconoscere tengono in mano un cestino. Anche a loro diciamo, non gli diamo la vita intera, ma qualcosa diamogli perché avete capito.
Bene, anche questa sera ci avviamo alla conclusione. So che molti di voi percepivo turbamento, inquietudine, come a dire, ah ma io non sono mica pronto. Bene. Avete visto la strada che c'è da percorrere? Non vi preoccupate se questa cosa vi inquieta dentro, se qualcosa non vi torna. Lasciatevi interrogare. Capirete se è più importante ai vostri occhi la vostra vita o la vita degli altri. Certo, la vita è un dono e va custodito, però ogni dono, se non diventa oggetto di condivisione, ammuffisce. Per 5 pane e 2 pesci, quando sono stati persi, allora hanno portato frutto. Ricordatevi quello che avevo detto la prima sera. Non è che poi il ragazzetto vantava diritti di controllo, li ha dati a Filippo, non li ha più voluti indietro. Questo è quando veramente io dono, non voglio più indietro. A partire dai 5 minuti del mio tempo, ad arrivare come Gesù veramente al dono della vita. Probabilmente il Signore non lo chiederà a nessuno di noi di donare la vita per qualcun altro, ma io, se mi venisse chiesto, sono pronto? E lasciamo che questa domanda ci lavori dentro. Adesso lasciamo che le parole di Gesù possano scendere nel nostro cuore e donarci una nuova esperienza, ancor più profonda, ancor più rinnovata, dell'essere figli di Dio e fratelli tra di noi. Ci alziamo in piedi con le parole che Gesù ci ha insegnato e leviamo la nostra preghiera al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E allarghiamo il nostro sguardo al mondo intero con la preghiera per l'evangelizzazione. O Gesù, pastore unico del tuo gregge, Tu che hai chiamato tutti noi per farci pescatori di uomini, rendici consapevoli del compito che ci hai affidato. Spalanca a noi gli orizzonti del mondo intero. Facci attenti al mio supplicare di tanti fratelli che nel buio ti cercano, chiedendo luce di verità e calore di amore. Per il tuo preziosissimo sangue, sparso per noi e per la salvezza di tutti, donaci di rispondere alla tua chiamata, così da poter essere, pur con i nostri limiti, gioiosi e fedeli annunciatori del tuo Vangelo. Ti chiediamo ciò per mezzo dell'intercessione di Maria, Madre tua e nostra, alla quale affidiamo questa nostra preghiera. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte a tutti e ci vediamo domani.